Parallelo tra la Chiesa e un partito politico, un parallelo improprio perché la Chiesa è qualcosa di universale, mentre un partito a confronto è poca cosa. Ma perché faccio questo parallelo? In realtà questa nasce da una riflessione critica su alcune parole di Papa Francesco, ma la riflessione critica me la tengo per me, perché Papa Francesco ha i suoi modi di rapportarsi che sono sempre giustificati, no? Ecco, questa critica me la tengo per me. Allora, praticamente dice chi è che diceva, no? I nuovi partiti, no? Anni 2000, chi è che fondava? Era il popolo della libertà o delle libertà, poi Forza Italia, insomma qualcuno ha detto, più di qualcuno, riguardo ai propri partiti, non uno solo, ha detto non ci siano correnti, ci sia unità. In realtà la Democrazia Cristiana era potente perché c'era una molteplicità di correnti e quindi c'era una molteplicità di leadership, di protagonismo, e quindi c'era una molteplicità di carismi. Insomma, sto descrivendo la Chiesa Cattolica. Adesso mi esprimo meglio, è un parallelo improprio perché la Chiesa Cattolica non ha a che fare con i partiti. Adesso mi spiego. E poi interessante sarebbe l'idea di un partito universale. Perché devono essersi partiti solo nazionali o, come in Europa, aggregati europei? Potrebbe esserci anche un partito universale che, nato in una nazione e poi espanso in un continente, entri negli Stati Uniti d'America e dica: non c'è solo il Partito Democratico e il Partito Repubblicano, c'è anche il terzo, quarto, quinto partito. Perché devono esserci solo quei due partiti? Però è quel politico che ha tentato la via di mezzo, no? E allora, no? La Chiesa Cattolica, la grandezza, la magnificenza, la potenza della Chiesa Cattolica deriva dal fatto della molteplicità dei carismi, delle correnti, dei colori, no? E allora osservavo criticamente che il Papa striglia certe associazioni, certi movimenti, ma questo non è opportuno, perché non è che se un parroco o un leader o il capo di una congregazione o di un movimento fa gli intrallazzi legali, non è che deve riferire al Papa, perché ci sono 400-500 mila preti e il Papa non può venire a sapere tutto quello che fanno i preti. Così io mi chiedo, diceva un parroco, non ho il condizionatore in parrocchia, deve chiedere il permesso al vescovo per prendersi un condizionatore e non morire di caldo d'estate? E così la Chiesa non si può prendere la più piccola iniziativa senza dover chiedere il permesso al vescovo? Ecco, quindi le congregazioni, i movimenti, le associazioni, pensiamo alla pluralità dei movimenti sorti dopo la seconda metà del XX secolo, per esempio il Rinnovamento dello Spirito, chi sono? Comunione e Liberazione, poi Cammino Neocatecumenale, poi i Focolarini, poi non mi ricordo, Chiara Lubich, quindi, no? Chico, e poi chi è Don Giussani, ecco, no? Alcuni movimenti come Focolarini hanno per statuto che il capo deve essere una donna. In questo momento le donne sono sempre laiche, no? O religiose. Comunque in questo momento, appunto, c'è l'erede di Chiara Lubich, un avvocato, e sono appunto laiche donne. Invece a capo dei Cellini c'è un sacerdote. Ecco, quindi praticamente c'è questa pluralità, questo dinamismo, questa molteplicità di carismi, che a me non interessa l'aspetto spirituale, mi interessa l'aspetto di corrente, come in un partito politico, cioè la potenza della Chiesa dovuta alla pluralità dei carismi che essa manifesta. Carismi, vabbè, il concetto non è che mi interessa l'aspetto spirituale, mi interessa il fatto che, ecco, e quindi praticamente c'è l'Opus Dei, potente, e c'è i giornali di Cristo che sono potenti, hanno avuto questo problema col fondatore, e fino a quando non riconoscono ufficialmente che il fondatore, che sarà perdonato da Dio, era una persona che non potrà mai essere canonizzata perché ha commesso gravi peccati, e ecco, fino a quando non lo riconosceranno ufficialmente, non potranno essere nominati vescovi, cardinali e poi anche pontefici. Ecco, no? Quindi conviene a loro riconoscere questa condizione. Bene. Allora, praticamente è quello Opus Dei, no? Quindi altro che è una prelatura personale, ma può essere inquadrata, non è un movimento ecclesiale, ma può essere inquadrato come la novità del XX secolo. José María Escrivá de Balaguer. E poi ci sono le cose tradizionali nella Chiesa, con la loro realtà storica, che vanno dietro ai santi fondatori, e sono la più alta forma di poesia che si possa concepire, no? E, non basta dire, come ha detto Goethe, era Hegel, no? Era Goethe, cioè la liturgia cattolica come altra espressione dello spirito. Tutte queste cose sono alte espressioni dello spirito umano. I francescani, i domenicani, i salesiani, i gesuiti, quindi praticamente la Chiesa è potente perché ha questa pluralità, e non è che se uno fa gli intralazzi deve riferire al Papa, perché sono troppi gli intralazzi che sono per il beneficio della Chiesa cattolica, cioè ognuno ha la sua responsabilità e la sua occasione di potere, e quindi praticamente, no, come si dice, nella sanità sono diffusi i cellini, addirittura dicevano alcuni medici a Milano, no, io sono ateo, ma non posso svolgere il mestiere se non la tessera di CL. Questo è bene dal punto di vista della Chiesa cattolica, anche se mia madre lo contesta, perché appunto sono espressioni appunto di diffusione di potere a beneficio degli uomini di buona volontà. Questo cosa c'entra col partito politico? Perché appunto manifesta, per dire, intendersi, no, che la potenza di un'organizzazione non è dovuta all'unicità del capo, non è dovuta all'unicità del pensiero, al pensiero unico del capo, ma è dovuta a una pluralità di fattori. E lo straordinario della Chiesa cattolica è che questi qua vanno dietro a Don Bosco, vanno dietro a San Francesco, che poi non è che tu dici San Francesco, quindi gli altri saranno minori. No, Sant'Antonio è più, se non più grande di San Francesco, ed era subordinato a San Francesco. Quindi questa capacità da parte della Chiesa cattolica di avere una pluralità di punte d'attacco, no? E tutti però sono concordi, come dice San Paolo, no? Nelle membra, al corpo, sono concordi e agiscono nell'unità dell'unico carisma che è appunto Gesù Cristo. Quindi sono tutte manifestazioni, sfaccettature della personalità molteplice di Gesù Cristo. Ecco.